Buonasera a tutti, diamo inizio a questo nuovo Consiglio Comunale. Ringrazio la presenza dei consiglieri, del sindaco, del segretario generale. Nuovo ordine del giorno, 4 punti. Iniziamo però con l'appello nominale dei presenti. Segretario, prego.
Buonasera, Casa Grande Susanna, presente. Concin Mariano,
presente.
Dalla Brida Danilo è giustificato, ha mandato la giustificazione. De Vigili Danilo anche. De Vigili Giorgio,
presente.
Franzoi Mattia,
presente.
Gasperetti Bruno,
presente.
Girardi Cristian,
presente.
Kaiserman Alessio,
presente.
Martinatti Sara,
presente.
Merlo Nicola,
presente.
Pellegatti Matteo,
presente.
Roncador Rosa,
presente.
Tait Andrea,
presente.
Tortolo Federico,
presente.
Weber Marco,
presente.
Zenari Carlotta,
presente.
Costante il numero legale, adesso procediamo alla nomina di 2 scrutatori. Propongo il consigliere Gasperetti e il consigliere Weber. Siete d'accordo? Grazie. Passiamo allora al primo punto dell'ordine del giorno che avete già ricevuto. L'interrogazione delle liste Crescere Insieme, Futuro Insieme, riguardanti i fondi europei PNRR, progetti e finanziamenti. Protocollo 6616. Prego l'esponente.
Attività dell'amministrazione comunale per intercettare fondi europei e del PNRR. Nel corso dei consigli comunali dedicati alle discussioni di bilancio è stato più volte ribadito dal sindaco e da esponenti della giunta la crescente difficoltà di finanziare le spese correnti ed in conto capitale con le tradizionali fonti di entrata cui normalmente fa affidamento un comune, tributarie, extratributarie, contributive, perequative, trasferimenti correnti, eccetera. Consapevoli di tale difficoltà, interpretando il nostro ruolo di minoranza in modo costruttivo per trovare soluzioni in nome del bene comune, nel corso del Consiglio Comunale dell'8 febbraio 2021 presentammo una mozione con delle proposte per rafforzare la capacità dell'amministrazione di intercettare i fondi europei e quelli del Recovery Plan, poi diventato PNRR, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro affiancato da professionisti della finanza agevolata. La maggioranza ha ritenuto valido lo spirito della mozione e chiese di ritirarla per apportarne alcune modifiche in modo da arrivare a una versione condivisa al fine di un'approvazione da parte del Consiglio. La proposta fu accettata dai consiglieri di Futuro Insieme e Crescere Insieme e si concordò di organizzare un tavolo per condividere le modifiche e iniziare una collaborazione finalizzata al potenziamento della capacità dell'amministrazione di intercettare i fondi europei, mettendo a disposizione dell'amministrazione le nostre competenze ed esperienze in ambito di finanza agevolata. A tal proposito, facendo seguito ad accordi verbali con il sindaco e il vice sindaco, il consigliere Danilo De Vigili si attivò presso alcuni comuni che avevano maturato esperienze positive in tale ambito per accogliere suggerimenti e consigli per l'organizzazione di un ufficio finanziamenti anche nel comune di Mezzolombardo. Furono anche contattati alcuni professionisti per offrire un supporto consulenziale almeno nelle prime fasi del progetto, remunerato principalmente con percentuali sui fondi eventualmente raccolti. I risultati di questa indagine conoscitiva furono riportati in una riunione alla presenza di alcuni esponenti della Giunta e di funzionari comunali, nel corso della quale si concordò la necessità di individuare progetti di comune interesse sui quali iniziare la ricerca dei fondi. Dopo questo incontro e altre nostre sollecitazioni, però, non fu dato seguito agli accordi verbali e nel corso del Consiglio Comunale dell'8 marzo 2022 apprendemmo che la Giunta aveva deciso di muoversi autonomamente istituendo un gruppo di lavoro per studiare la possibilità di intercettare fondi europei. Considerando che nel frattempo sono già stati pubblicati diversi bandi per l'assegnazione di fondi e che ad esempio a febbraio 2022 sono stati destinati dal PNRR 7.735.872 milioni di euro al Comune di Mezzocorona per la demolizione e la ricostruzione della scuola comunale, chiediamo al Sindaco e all'assessore competente se il gruppo di lavoro per l'intercettazione dei fondi europei del PNR o di altra natura simile è stato formalmente costituito e da chi è composto, specificando componenti del Consiglio Comunale, funzionari dell'amministrazione, altri soggetti esterni all'amministrazione, come ad esempio consulenti. Chiediamo se il gruppo di lavoro si avvale di consulenti esterni e, in caso affermativo, indicarne i nomi e le condizioni contrattuali che regolano il rapporto professionale con l'amministrazione. Chiediamo se il gruppo di lavoro ha già individuato bandi o avvisi di interesse per i progetti del Comune di Mezzolombardo e, in caso affermativo, specificare quali bandi e per quali progetti. Se sono già state presentate domande per il finanziamento di progetti e, in caso affermativo, specificare tipologia di bandi, progetti e cifre richieste. Se sono già state ottenute risposte in merito ai bandi a cui il Comune ha partecipato e, in caso affermativo, con quale esito, se sono state fatte previsioni in merito alle cifre che il Comune di Mezzolombardo potrà ricavare dalla partecipazione a bandi o avvisi per i fondi europei e del PNRR e, in caso affermativo, fornire la stima delle entrate e i tempi previsti.
Grazie, consigliere Zanari. Lascio la parola al Sindaco per la risposta.
Grazie Presidente, buonasera a tutti anche da parte mia. In riferimento all'interrogazione in oggetto si risponde di seguito ai quesiti. Al fine di ricercare e gestire finanziamenti nell'ambito del PNRR, inizialmente per gli investimenti segnalati nelle schede di monitoraggio raccolte dal Consorzio dei Comuni con conchiuso numero 13 del 25 gennaio 2022, è stata decisa la costruzione di un gruppo di lavoro così composto: segretario generale dottor Valerio Bazzanella, vice segretario generale dottoressa Elisabetta Brighenti, ingegner Michele Broseghini, capo ufficio lavori pubblici, ingegner Matteo Tait, capo servizio urbanistica ambiente, signora Cristina Strada, collaboratore amministrativo del Servizio Lavori Pubblici. Il gruppo di lavoro non si avvale di consulenti esterni e si relaziona costantemente con gli amministratori segnalando i bandi che di volta in volta vengono pubblicati. Si fa presente che il Consorzio dei Comuni Trentini e l'Unità di Missione Strategica Coordinamento Antilocali della Provincia Autonoma di Trento segnalano i bandi di interesse dei comuni con invio del link di accesso, delle scadenze e delle principali istruzioni e forniscono eventuale supporto. Di seguito si riporta lo stato delle pratiche relative alle domande finanziamenti a valere sul PNRR inerente il Comune di Mezzolombardo. Attualmente gli uffici sono impegnati nell'inserimento dei dati relativi al monitoraggio delle opere eseguite nella piattaforma informatica Regis, le cui istruzioni di utilizzo sono fornite attraverso corsi specifici da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF. Questa è la risposta. Allegato alla risposta ci sono poi quattro tabelle che riportano gli interventi, vedete sono una quindicina gli interventi sui quali abbiamo richiesto il finanziamento o è stato girato il finanziamento che magari avveniva su fondi statali già diciamo così stanziato per il Comune di Mezzolombardo, che la provincia però sta girando sul PNRR. Se ci sono domande siamo a disposizione.
Prego consigliere Zanari.
Una replica. Allora, la risposta fornita dall'amministrazione ci lascia insoddisfatti principalmente per i seguenti motivi. Fornisce indicazioni solo in merito alle attività in corso per quanto riguarda la ricerca e gestione di finanziamenti in ambito PNRR, tralasciando completamente le altre misure di finanza agevolata indicate nella nostra interrogazione, tra cui in primo luogo i fondi strutturali europei. Non risponde alla nostra richiesta, al di là dei bandi a cui si è partecipato, di avere una previsione in merito alle cifre che il Comune di Mezzolombardo potrà ricavare dalla partecipazione a bandi o avvisi per fondi europei o del PNR, PNRR, fornendo la stima delle entrate e i tempi previsti. Omissione da cui si evince che manca una visione e una strategia complessiva di reperimento dei fondi a più livelli, in grado di dare un reale impulso allo sviluppo della borgata. Per quanto riguarda il primo punto, a settembre 2022 il platform di risorse PNRR assegnato o in assegnazione al Trentino ammonta circa 1,5 miliardi di euro, comprese le risorse per il bypass ferroviario di Trento, 930 milioni, che si traduce in circa 600 milioni disponibili nei primi 6 anni per interventi di altra natura. Noi riteniamo che sarebbe importante indirizzare la ricerca anche alle risorse messe a disposizione dalla provincia autonoma di Trento e dei fondi europei, che per il periodo 2021-2027 ammontano a ulteriori 340 milioni di euro. Passando al secondo punto, voi fornite un nutrito elenco di progetti che però, se analizzati nel dettaglio, rivela che gran parte dei finanziamenti ottenuti per circa 1,5 milioni di euro riguardano fondi già assegnati al Comune in passato, nel 2018 e 2019, quando il PNRR non esisteva e confluiti solo successivamente per ragioni politico-amministrative. Abbiamo poi 1,3 milioni circa di richieste di finanziamento respinte, sempre relative a progetti del passato confluiti per ragioni di cui sopra nel PNRR. Stessa sorte ha subito un altro finanziamento per 1,3 milioni per la riqualificazione della palestra, mentre altre domande per importi rilevanti sono ancora in fase di valutazione. In pratica i progetti nuovi che avete candidato al PNRR e che sono stati accettati si riducono ai due relativi alla digitalizzazione per un valore di circa 120 mila euro. Questo perché, a nostro avviso, non è stato colto lo spirito del PNRR e dei fondi europei, che sono stati istituiti soprattutto per finanziare progetti in grado di rilanciare veramente le comunità locali, per i quali però occorre avere una visione, elaborare un'idea di quale futuro si immagina di Mezzo Lombardo e quindi attivarsi per realizzarla. Occorre interrogarsi, a nostro parere, sulla vocazione che caratterizza la nostra borgata locale, pensare a quali risorse ambientali, imprenditoriali e sociali siano presenti sul territorio. In Trentino abbiamo alcuni esempi di comunità che sono riuscite a rilanciarsi in questo modo. Una bella storia di successo è quella di Artesella, nata in forma sperimentale nel 1986 quando un gruppo di amici residenti in Borgo Valsugana si trova in Val di Sella a immaginare di coniugare arte contemporanea e natura. E in questo modo rilanciano un ambiente montano in declino che oggi vede circa 80.000 visitatori all'anno con conseguente indotto turistico. In quest'Aula non si è mai affrontato un dibattito su quale futuro immaginare per Mezzo Lombardo. In qualche occasione si è accennato al turismo enogastronomico come una possibile vocazione. Forse per questo potrebbe essere la strada, però occorre sviluppare un'offerta allettante e competitiva. Si è accennato alla realizzazione di un museo del vino, il quale però per avere successo non deve essere realizzato in modo approssimativo, ma con una qualità in grado di attrarre persone da tutto il mondo. Sono questi i progetti che l'Europa ci chiede di immaginare e che è disposta a finanziare.
Grazie, consigliere Zenari. Sindaco, per una breve replica.
Grazie Presidente. Sì, allora è evidente che in questa fase e in questo momento, diciamo così, storico anche per tutto il sistema degli enti locali, quello che ci si è un po' in qualche maniera prefissati è quello di effettivamente puntare sui bandi PNRR più che su altri tipi di bandi, anche perché la partita del PNRR, così come abbiamo letto sulla stampa o appreso comunque dai media, è una partita importante anche e soprattutto evidentemente per il nostro Paese, per le cifre che ci sono in ballo. È una partita che però si sta delineando, diciamo così, man mano che i bandi escono da un lato e dall'altra parte man mano che una evidentemente efficace e difficile per certi versi anche richiesta, i comuni si apprestano a fare in questo senso. Dobbiamo anche dirci che noi come Trentino Alto Adige forse siamo quelli meno avvezzi in Italia a questo tipo di situazioni, in quanto tutti gli altri comuni italiani sono abituati a confrontarsi con lo Stato italiano, quindi con i vari ministeri, con le varie possibilità di finanziamento che hanno, direttamente proprio tra, per un rapporto tra comune e governo centrale. Noi evidentemente, per le caratteristiche della nostra autonomia, invece, siamo abituati a confrontarci con la provincia, alla quale di solito vengono girati dal governo i finanziamenti, che poi la provincia, appunto, con propri criteri, distribuisce sul territorio agli enti locali a cascata, o con comunque i criteri che si prefissa. Per cui, diciamo così, che anche da questo punto di vista, anche per la provincia, è stato ed è una partita nuova, difficile. Non a caso sono state create missioni strategiche apposite, è stato assunto personale dedicato a supporto dei comuni, proprio perché è una partita che noi non siamo stati spesso abituati a giocare. Stiamo facendo tutti, credo, la nostra parte. L'esperienza di questi primi mesi, il PNRR naturalmente ci saranno moltissimi bandi che saranno ancora in uscita, ci auguriamo interessanti anche per il nostro territorio e per il nostro comune in particolare. Dobbiamo dire che fino ad oggi, tolta la partita, diciamo così, dell'edilizia scolastica, dove fortunatamente o sfortunatamente qualcuno, poi ognuno trarrà le proprie conclusioni, gli investimenti fatti dal Comune di Mezzo Lombardo negli ultimi 20 anni ci hanno messo al riparo su quello che è il sistema dell'edilizia scolastica del nostro territoriale. Tolta quella partita, dall'altra parte abbiamo visto bandi che spesso escono, che poi vengono sospesi e di cui vengono prorogati i termini. Faccio un esempio. Insomma, l'esempio più grosso è quello per noi della partita che abbiamo insomma coinvolto con Asia sul sistema dei rifiuti, sostanzialmente, dove c'era un bando che doveva scadere, credo, a maggio, e mi sembra che sia stato recentemente riprorogato per la terza o quarta volta al 20 di ottobre o giù di lì. Perché? Perché non c'erano, voi sapete che il PNRR è costruito con una percentuale di fondi destinati al sud, non c'erano abbastanza, diciamo così, richieste, domande o chiarezza di quelli che potevano essere i territori interessati in questo emisfero dell'Italia, in questa parte dell'Italia, scusate, e pertanto ci sono state numerose proroghe. Ci sono poi bandi come quello a cui abbiamo tentato di accedere, legati alla sicurezza, ma che permettono anche una riqualificazione architettonica di edifici. Lì ci siamo concentrati, per esempio, per completare il progetto che abbiamo già iniziato e concluso con ristrutturando l'interno della palestra comunale. Volevamo provare a completarlo anche sull'esterno, come numerosi altri bandi. Ripeto, quello che è uscito fino ad oggi, che poteva in qualche maniera interessare al nostro territorio, al nostro comune, credo, grazie anche al gruppo di lavoro che è stato creato, grazie naturalmente alla struttura che ha lavorato su questi temi, credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Devo anche dire che siamo ancora abbastanza effettivamente scettici su come potrà andare avanti questa partita del PNRR, perché molto spesso la sensazione, purtroppo, viste anche le tempistiche di alcuni bandi, la sensazione è quella, ed è sufficiente guardare cosa è successo nel resto del Trentino, gli enti locali che hanno ricevuto qualche contributo da parte del PNRR, quasi sempre oggi si trattava di progetti già pronti nel cassetto e che quindi potevano essere sfruttati con la messa a terra di risorse che evidentemente arrivavano sì dal PNRR, ma non con grandi tempistiche o grandi tempi per immaginare un dibattito, per immaginare, no, esce il bando sulla messa in sicurezza degli edifici e sei costretto in 20 giorni, in un mese, a presentare quello che hai a disposizione. Tra il resto, con la beffa lì per qualcuno, ci sono stati, ecco, tanto per dire, a proposito di cose da chiarire o da capire riguardo al PNRR, per esempio, voi avete visto che in Trentino è stata finanziata sostanzialmente una scuola, quella di Mezzocorona, completamente, per 17 milioni di euro, mi pare. Una delle scuole che aveva le stesse caratteristiche e che sarebbe stata potuta essere finanziata era quella di Ala, che era già il progetto esecutivo. Ala ha deciso di rinunciare perché, avendo già speso, mi pare, qualcosa come 250.000 euro di risorse proprie per progettare la scuola, avrebbe dovuto sostanzialmente stracciare il progetto, buttarlo nel cestino, perché chi vinceva quel bando doveva poi confrontarsi con il Ministero, che apriva un bando sulla progettazione da zero con criteri stabiliti dal Ministero. Quindi ci sono anche tutte queste cose evidentemente dietro la partita del PNRR. Ripeto, Naturalmente in Trentino in questo momento ci si sta concentrando e anche la struttura provinciale ci sta concentrando sul PNRR. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. L'auspicio è che possa uscire qualcosa che possa collocarsi in quella che è l'agenda amministrativa anche del nostro comune. Noi abbiamo sicuramente numerosi progetti che speriamo possano trovare collocazione nei bandi che usciranno. Staremo a vedere poi come la partita evolverà.
Grazie Sindaco. Passiamo allora al secondo punto dell'ordine del giorno, che prevede l'interrogazione delle liste Crescere Insieme, Futuro Insieme, su un deterioramento estetico del cimitero. Prego.
Premesso che circa un anno fa, come gruppi di minoranza, abbiamo presentato un'interrogazione riguardo il pessimo stato di cura del cimitero comunale, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini molto delusi per le pessime condizioni della struttura, trascorso un anno le segnalazioni continuano ad aumentare e non vi è traccia da parte dell'amministrazione di interventi risolutivi. Considerato che è opinione diffusa che le condizioni di cura del cimitero fossero decisamente migliori in passato e che la presenza di un custode fisso desse a tutti la sensazione, se non la garanzia, che un luogo caro a tutti i cittadini fosse curato e mantenuto in ordine con grande rispetto ed impegno, è altrettanto noto che ad un certo punto il custode fisso abbia lasciato l'incarico e l'amministrazione non sia stata in grado o non abbia voluto provvedere alla sostituzione. Si chiede al sindaco e agli assessori competenti se l'amministrazione è informata del progressivo deterioramento estetico del cimitero e delle crescenti giustificate lamentele della popolazione, se esiste ad oggi un'idea, un progetto o una proposta che punti ad affrontare in modo risolutivo i problemi segnalati dai cittadini, se si sia pensato di sostituire il custode fisso e, in caso positivo, quali siano i tempi previsti per la sostituzione, oppure, in caso negativo, quali siano le ragioni del perseverare nella mancata selezione di una figura di custode.
Grazie, consigliere Zanari. In ordine all'interrogazione presentata in data 21 del 7 dai gruppi di minoranza Crescere Insieme e Futuro Insieme, si fa presente che l'amministrazione comunale era ed è al corrente del quotidiano stato dell'area cimiteriale, per mesi addietro sicuramente interessata da negative situazioni manutentive, per lo più presso i campi di inumazione superiori. In questo momento, ovvero alla risposta all'interrogazione, la situazione è decisamente e visibilmente cambiata a seguito degli accordi, contratti ratificati solo nel mese di maggio, dei piani di lavoro con cooperative, BIM dell'Adige, SOVA, Azione 19, eccetera, e alla conseguente ripresa dell'attività di intervento da parte degli operatori preposti. Nei primi mesi dell'anno sicuramente l'azione meteorologica negativa ha favorito sensibilmente l'esponenziale crescita di erbe infestanti, contrastata, come da rapportini prodotti dal Servizio Lavori Pubblici Comunale, con lavori di salchiatura viali, vialetti e sistemazioni siepi già a partire dai primi mesi di giugno e dall'azione di generale di serbo erboso prodotto nelle giornate del 6-7 luglio. Questa attività di controllo e di intervento viene costantemente garantita in diversi giorni della settimana nelle prime ore del mattino con 2-3 operatori del BIM. A partire dal 16 agosto è stato peraltro già programmato da parte del Servizio Lavori Pubblici un nuovo intervento generale di diserbo dell'intera area. L'amministrazione comunale intende al momento persistere con queste modalità di intervento, integrando a breve una seppur oraria presenza nell'area cimiteriale di un nuovo operatore del cantiere comunale assunto dal 1 agosto, a cui negli intenti prospettati dall'amministrazione comunale verrà affiancato per un paio d'ore al mattino e altre due nel pomeriggio un altro operatore del progettone. Lo stesso operatore si adopererà alla costante manutenzione dell'area cimiteriale e alla raccolta e verifica di eventuali segnalazioni da parte delle utenze nel confronto con il Servizio Lavori Pubblici. L'amministrazione comunale non intende sostituire il custode fisso in quanto detta figura non è più presente e al momento non contemplata nell'organico gestionale del civico cimitero. L'alloggio presente del vecchio custode, per giustificate scelte amministrative, è stato convertito in alloggio per le attività sociali e gestito dal servizio di competenza. Premetto che anche stamattina io ho fatto un giro che è quasi, non dico quotidiano, ma quasi, e la situazione non è così pesante, anche se alcune cosette si possono mettere così in preventivo, in cantiere. Infatti domani mattina sono su anche con l'ingegnere Boseghini, perché lui ha verificato che sì, questi interventi non bastavano a sopperire alle effettive esigenze. E in accordo a giorni, in questa settimana, alla prossima, ci si attiverà in modo diverso, anche perché sono venuti meno, è venuto meno l'intervento dell'azione 19, che io non so esattamente la motivazione per cui non c'è più questo rapporto. E sul discorso della manutenzione dell'estetica del cimitero, anche lì abbiamo, diciamo, così incontrati con la provincia, perché c'era un progetto generale e a cui sottintende proprio la sovrintendenza dei beni culturali e artistici. Sicuramente un'azione ferma verrà fatta in questo mese, anche perché in prospettiva della festività dei Santi. Comunque già da domani mattina andremo a decidere quello che verrà fatto a giorni.
Sì, va bene, però nel senso noi volevamo sapere anche cosa si intende con presenza oraria di un operatore, cioè quantificandola, cosa vuol dire, e anche perché non si è scelto di non avere più il custode fisso, perché a queste domande non abbiamo avuto risposta. Comunque non riteniamo il fatto di un diserbo massiccio la soluzione ottimale per risolvere la situazione, se piano piano, come dice Mariano, si cercherà di gestire questa situazione di degrado del cimitero, va bene, però ecco, la risposta a quelle due domande.
Sì, per il discorso della presenza del custode lascio al sindaco. Sì.
Allora, noi abbiamo fatto una scelta, scusate, una scelta in periodo Covid, soprattutto legata ad alcune emergenze di cui abbiamo discusso spesso anche qui in aula, legate naturalmente all'edilizia abitativa. Avevamo quindi deciso, dopo l'ultima esperienza di custodia del cimitero, premesso che nelle ultime due esperienze non si era più riusciti comunque a trovare, anche dopo numerosi bandi, un custode che garantisse sostanzialmente la presenza che veniva garantita fino a qualche anno fa, come eravamo abituati a garantire qualche anno fa, perché naturalmente quello che il Comune mette a disposizione, rispettando quelle che sono le regole e le normative vigenti, non permette a una persona di vivere facendo solo il custode del cimitero, e quindi è acclarato che le persone dovevano avere un altro lavoro e non potevano quindi garantire la presenza per l'orario necessario all'interno del cimitero. Detto questo, e sommato alla emergenza abitativa che avevamo, abbiamo preso una decisione, credo ne abbiamo parlato anche qui in aula più di una volta, cioè quella di inserire l'alloggio del cimitero non più sostanzialmente all'interno della struttura comunale come un alloggio del custode del cimitero, ma inserirlo nel volume degli alloggi che mettiamo a disposizione delle persone che hanno bisogno di un alloggio. Abbiamo quindi scorso la graduatoria e oggi quindi chi è stato assegnatario di quell'alloggio ha solo l'onere di chiudere ed aprire il cimitero e non quello della custodia. Sulla custodia stiamo ragionando con il presidente, abbiamo chiesto anche aiuto al progettone, perché vorremmo assicurare una presenza fissa almeno in alcune fasce orarie della mattina e del pomeriggio, così che questa presenza fissa possa rappresentare un punto di riferimento per i cittadini, anche per mettere in evidenza quello che non funziona. insieme a... Dobbiamo dire che però fino a questo momento il progettone, ormai sono passati 4-5 mesi da quando abbiamo fatto questa richiesta, non ci ha ancora assegnato il personale che abbiamo richiesto e per il quale avremo anche le risorse da mettere a disposizione. Questa presenza ci permetterebbe poi di sommarla all'operaio, quello che diceva prima il Presidente. Abbiamo assunto un nuovo operaio, quindi adesso torniamo ad avere una squadra operai non come quella che si aveva qualche anno fa, ma comunque di 5-6 elementi, e quindi si può pensare che questa persona possa, su chiamata, su segnalazione, contare su un operaio dedicato che nel momento del bisogno può andare sulla struttura e mettere naturalmente mettere mano a quella che può essere una manutenzione straordinaria, ordinaria, che viene richiesta. Unito a questo però dobbiamo immaginare che la situazione da giugno a settembre, ottobre, cioè quella delle erbe infestanti, è inimmaginabile. Cioè, voi avete visto, credo, il paese. Abbiamo una squadra di l'azione 19 insieme ai nostri operai, ma l'azione 19 credo conta 8 elementi, 10 elementi, all'incirca 10 elementi, chi è part-time, chi naturalmente fa un orario fisso, e comunque avete visto, e lo siamo noi primi a riconoscerlo, che fatica si è fatta dalla primavera in avanti a coprire tutto il nostro territorio ed eliminare le erbe infestanti. E soprattutto l'esperienza ci dice che nel momento in cui hai finito finalmente il giro, che richiede un mese e mezzo ormai, per tutte le vie del paese, quando è finito il giro, nel primo punto c'è da di nuovo l'erba infestante da andare evidentemente a trattare. Quindi è evidente che sul cimitero, con naturalmente i prodotti che si possono utilizzare, non evidentemente, l'ultima volta si era discusso di glifosate, non evidentemente glifosate, ma ci sono dei prodotti che si possono utilizzare, biologici che si possono utilizzare per il diserbo, che quindi non garantiscono che diserbo a giugno, e me ne sono dimenticato naturalmente, sono biologici e quindi garantiscono magari un mese di trattamento sostanzialmente. Con quello bisognerà evidentemente continuare, sapendo che poi si continuerà a chiedere aiuto, per quel che riguarda le erbe infestanti, all'azione 19 e al gruppo BIM-SOVA, per degli interventi mirati, settimanali, ogni mese, mese e mezzo, per le rampe o per quei luoghi dove evidentemente non si può utilizzare il diserbo, ma è necessario tagliare a mano col tosaerba. Questo è quello che noi abbiamo in mente sul cimitero. Ripeto, stiamo attendendo dal progettone se c'è questa disponibilità, perché secondo noi quello sarebbe una questione chiave, permettere ai cittadini di avere un punto di riferimento, ripeto, soprattutto per le cose che non funzionano, per mettere in evidenza disservizi, per mettere in evidenza rotture, manutenzioni, con la squadra operai pronta ad intervenire e con questa persona che si potrebbe occupare anche delle piccole manutenzioni, delle piccole pulizie normali che si possono svolgere all'interno dell'area cimiteriale.
Sì, già domani mattina sicuramente andremo a verificare quelle note che gli ho trasmesso oggi all'ufficio tecnico, relative anche all'aspetto esteriore, no? La presenza di fogliame, delle false castagne, sono anche un po' pericolose, infatti è stato evidenziato anche questo, magari una volta ogni due giorni qualcuno che vada poi a tirarle via, a spazzare poi le due rampe. Così premetto anche un intervento che faremo all'infuori del contesto provinciale, che è quello per esempio della manutenzione e della tinteggiatura dell'edicola dei Benemeriti, no? Quella lì che come uno va su ce l'ha davanti agli occhi, e lì però è un lavoro che sana, cioè al momento da un certo rilievo. Sappiamo già che in primavera la cappella sarà di nuovo interessata da questi problemi dati dalle infiltrazioni di sopra, quindi dall'area dove è collocato il monumento ai caduti della Grande Guerra. E lì è il progetto che andremo adesso a mettere in campo con la provincia, perché l'intervento deve essere, è anche grosso, perché da come si è capito bisogna asportare temporaneamente il monumento, rifare tutta la parte basica e poi a rimetterlo lì. Il muro esterno, anche quello è solo una questione di malte, però anche quello è sotto il controllo e l'egida della provincia. Passiamo allora al terzo punto dell'ordine del giorno. Approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2021 e della relativa relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa. Articolo 11 bis del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni. Lascio la parola all'assessore competente Martinatti, grazie.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Adempimento in scadenza entro il 30 settembre, il bilancio consolidato deriva dal rendiconto dell'esercizio 2021 del Comune di Mezzolombardo, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 21 giugno 2022 e dai bilanci di esercizio sempre 2021 dei soggetti facente parte del perimetro di consolidamento della capogruppo, cioè del Comune di Mezzolombardo. Vi ricordo che il perimetro di consolidamento è stato individuato con delibera di giunta numero 274 del 28 dicembre 2021 e le società che rientrano nel perimetro sono AIR, Trentino Digitale, Trentino Riscossione S.p.A., Consorzio dei Comuni e Asia. La data di chiusura del bilancio del Comune di Mezzolombardo e degli altri soggetti sono l'oggetto di consolidamento appunto il 31/12 del 2021. In particolare, operativamente, si è provveduto ad effettuare le seguenti operazioni. Sono sommate tra loro tutte le attività, le passività, i costi e i ricavi del Comune e dei soggetti del perimetro in base al metodo di consolidamento adottato. Poi, è stata fatta l'elisione delle partite infragruppo relative a crediti e debiti, ricavi e costi, valore e partecipazioni, utili e perdite infragruppo. Si è cercato di mantenere appunto il mantenimento dei principi contabili adottati dai soggetti del perimetro di consolidamento, in quanto si ritiene che rappresentino in modo veritiero la situazione contabile, in particolare per ammortamenti, accantonamenti e crediti. Questo vuol dire che a riguardo questo si è provveduto nel seguente modo. Le quote di ammortamento non sono state modificate per uniformare l'aliquota in quanto si ritiene più idonea alla rappresentazione contabile risultante dai singoli bilanci, considerata la natura dei singoli cespiti, pertanto soggetti a deperimento differenti. Gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti non sono stati rettificati in riferimento alle singole normative di riferimento al fine di non alterare i risultati economici. Fatte tutte queste operazioni, si dà atto che il conto economico consolidato evidenzia un saldo negativo di circa 908.000 euro, con un patrimonio netto di consolidamento pari a 50.963.000. Vi ricordo che la base di partenza del bilancio consolidato del Comune è praticamente data dalla contabilità economico-patrimoniale, che del Comune di Mezzolombardo, che ammontava a una perdita di 1.300.000. Questo è un bilancio, vi ricordo, l'economico patrimoniale solo ai fini conoscitivi, che affianca il vero bilancio del Comune, che è quello finanziario, che vi ricordo a consuntivo del 2011 presentava un avanzo di 1.074.000 euro. Se vi sono domande, sono a disposizione.
Grazie Assessore. Prego, chi vuole prendere la parola?
Okay. Sì, io ho solo una domanda, perché c'era anche probabilmente sullo scorso bilancio, però a pagina 15 dello stato patrimoniale consolidato del 2021 c'è una dicitura relativa alle immobilizzazioni finanziarie, che è in rosso, di 8 milioni. E quindi volevo capire perché. Perché non ho... Pagina 15.
C'è rimasto un refuso per il colore, se questa è la domanda. Ah, pensavo mi chiedesse per l'evidenza. È appunto le differenze di consolidamento, le partecipazioni vengono cancellate tra le operazioni infragruppo, Quindi si parte, cioè nel bilancio del comune ci sono le partecipazioni nelle altre società, quindi come dicevo prima nel procedimento di cancellare i crediti e i debiti vengono cancellate anche le partecipazioni, quindi rimane chiaramente decurtato delle partecipazioni fra gruppo. Partecipazioni e crediti finanziari che sono all'interno dello stesso, se sono a lungo termine.
Grazie consigliere e assessore. Altri che devono prendere la parola, altrimenti mettiamo in votazione la delibera. Voti favorevoli, contrari, astenuti, scrutatori. Ok, 13 favorevoli e 3 astenuti. Passiamo ancora alla votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli, contrari, astenuti. Con 13 favorevoli, 3 astenuti. Passiamo quindi all'ultimo punto dell'ordine del giorno, la nomina di 2 consiglieri comunali nell'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della comunità rotaliana a Königsberg. Segretario, la illustra lei?
Allora, la nuova norma approvata in luglio del 2022 ha modificato profondamente le comunità di valle, come sappiamo, e tra le varie cose ha istituito l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo. Questa assemblea, che svolge funzioni di pianificazione urbanistica e programmazione economica assegnate alle comunità, e deve essere composta, no? Come dice la normativa, quando i comuni sono superiori a 3.000 abitanti, è composta da 3 componenti per ogni comune. I componenti sono il sindaco, quindi di diritto, un consigliere scelto dalle minoranze, quindi in rappresentanza delle minoranze, e per i comuni rappresentati da 3 componenti il terzo è nominato dal consiglio comunale tra i consiglieri di genere diverso da quello del sindaco, a fine di garantire la rappresentanza di genere. E quindi in buona sostanza si tratta di nominare 2 consiglieri, per il quale quindi scatta la regola principale prevista dalla legge, che quando innanzitutto che quando ci sono da nominare i consiglieri è il consiglio che li nomina e quindi l'assemblea consigliare, e quando nei consiglieri da nominare vi è la rappresentanza della minoranza si vota come strada principale, come regola generale, con il sistema del voto limitato, quindi scheda segreta e ogni consigliere mette un nominativo, no? Limitato quindi a un nome. E il nostro regolamento consente, come sappiamo, una deroga a questa regola generale del voto segreto con voto limitato, che è quella prevista nel caso in cui i capigruppo, come è successo nelle altre nomine che sono state fatte ad inizio legislatura, i capigruppo concordano sui nominativi. In questo caso può essere saltata la votazione segreta e si può fare la votazione palese. Non so se ci sono particolari domande. Era stata mandata a tutti i consiglieri, no? Una nota di esplicativa
Prego, consigliere Gasperetti.
Buonasera a tutti.
Il gruppo.
Prego, consigliere De Vigili.
Io invece, come consigliere di minoranza indipendente, informo il Consiglio Comunale di mettere a disposizione anche la mia persona per l'Assemblea, come consigliere di minoranza.
Grazie, consigliere De Vigili. Quindi, segretario, noi teniamo, votiamo solo per il consigliere di minoranza a scheda segreta?
No?
Tutto.
Se vogliono passare due consiglieri, ognuno vota un voto.
Perfetto, ok. Allora, procediamo allora alla distribuzione delle schede. Sì, tre nomi a disposizione, l'assessore Martinatti, il consigliere Giorgio De Vigili e il consigliere Dalla Brida. Scrutatori sì, Gasperetti e Weber. Ok, allora sono nominati consiglieri nell'assemblea della comunità Königsberg Martinati e con 10 voti e De Vigili Giorgio con 4.
Le schede sono
16. Sì, allora possiamo portare in votazione l'esito della votazione. Favorevoli?
No,
niente. Sì, l'avevamo già fama. No. Vabbè, allora con questa votazione il Consiglio finisce qui.
Scusate,
ah, ok. Infatti c'era la votazione. C'era qualcosa che sfuggiva. Allora.
Quella va fatta palesemente.
Ok. Prendiamo votazione all'immediata eseguibilità della votazione, della nomina. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno all'unanimità. Quindi 16 votanti. Favorevoli, chiaramente. Buonasera a tutti e alla prossima adunanza. Grazie.